Ecco che Deborah Rosciani è tornata, Mauro Meazza è contento, la puntata sta per cominciare, incredibile, due di denari, signore e signori, due di denari, grandi, grandi, grandi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Allora, subito a gamba tesa nel jet set.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, bentornata.
Grazie. Allora, intanto salutiamo i nostri ascoltatori, intanto iniziamo a dirlo che siamo al Salone Nautico di Genova, poi vi racconteremo tante cose belle da questo contesto, ma lo yacht preferito di Leonardo DiCaprio, caro Mauro, ha finalmente fatto il suo ingresso ieri mattina alla Darsena di Portoferraio, quindi Isola d'Elba.
Sì.
Un elegante panfilo di 50 metri, dallo scafo bianco metallizzato, è quello regolarmente preso in affitto dal grande attore americano durante le sue vacanze dai Caraibi al Mediterraneo, dove ama rilassarsi fra Corsica e Sardegna senza disdegnare l'amata Toscana. Ieri però ancora non ha potuto prendere possesso del mezzo perché si trovava a Milano con la fidanzata, la 26enne, la modella Vittoria Ceretti, una bresciana.
Ah sì, sì, ci siamo sentiti.
Sì, certo, che ha sfilato tra le altre cose per un grande brand. Non lo so, non sei molto credibile nel millantare queste conoscenze. Comunque chissà che i due stiano progettando qualche giorno in barca nell'arcipelago toscano con gli amici. D'altronde una settimana di noleggio mi costa solo
250.000 euro. Guarda, quei prezzi lì è regalata, io te lo voglio dire. Poi avremo con noi un ospite, anzi lo presento subito, dai.
Sì, perché secondo me c'è qualcosa da dire su questo.
Allora, è un piacere ospitare qui al Salone Nautico di Genova, dove siamo in trasferta, Roberto Neglia, che è il responsabile delle relazioni istituzionali di Confindustria Nautica.
Buongiorno.
Grazie Roberto di essere tornato, peraltro, perché sei quasi sempre stato ospite del nostro programma. Quando abbiamo fatto questa trasferta, no, aspetta, diamo tutta la notizia, così ha tutti gli elementi per commentare professionalmente. La settimana di noleggio costa solo 250.000 euro. L'imbarcazione nel suo complesso, sì, ha un valore di 100 milioni di dollari, è lunga oltre 65 metri, questa... ma non è di sua proprietà. Di chi è di proprietà?
No, allora è di Rick Caruso. L'imbarcazione preferita da DiCaprio è l'impromptu, cioè come dire l'improvvisazione. Impromptu, un termine anche musicale. E l'imbarcazione sua è 50 metri, quella di ne ha un'altra Caruso di 100 milioni di dollari, lunga 65 metri.
Non avevo letto tutto. Tutti questi, diciamo, miliardi mi confondono.
Una è metà di un campo di calcio, l'altra è un po' di più di metà di un campo di calcio, sì, per capirci.
Sottopongo la domanda agli ascoltatori. Secondo voi come deve essere vivere così?
Secondo me è comodo. Comunque, se volete dircelo, noi ancorché in trasferta siamo raggiungibili al numero verde 800 24 00 24. Oggi parleremo delle professioni della nautica,
esatto.
Quindi se siete interessati, se lavorate nel settore, se vorreste farlo, se un figlio o una figlia volessero farlo, ascoltate la puntata di oggi. Ci sono anche i messaggi SMS e WhatsApp, li riceviamo come sempre al 349 238 6666. 250.000 euro, Roberto Neglia, regalato.
Però
chi non ha oggi 250.000 euro
tasca,
al giorno?
Però vorrei solo dire una cosa, che è questa, intanto un piccolo vanto di questo paese: uno yacht su due di quelle dimensioni là al mondo è costruito in Italia. Tanto per cominciare,
mettiamo subito i puntini su lei.
Non è roba da poco. Ma poi soprattutto quei 250.000 euro non è che se li mette in tasca
il
miliardario di cui adesso non ricordo neanche
Caruso,
il nome.
Caruso.
Mister Caruso. Ma in realtà, come in tutte le attività imprenditoriali, il markup è un pezzettino della fattura. Quindi quelli sono denari che vengono spesi lì dove la nave sta. Quindi in questo momento all'Isola d'Elba, pensate, se quello è l'affitto per una settimana, pensate quante approvvigionamenti di bordo e di che tipo,
quanto indotto può
pensate
generare.
Cosa viene acquistato solo per accontentare gli ospiti in termini per esempio di agroalimentare, tutte eccellenze italiane, food and wine, o piuttosto comunque c'è il personale, ci sono gli attracchi, c'è il carburante, quelli sono tutti soldi che rimangono sulle nostre coste, quindi è un bene avere questo tipo di clienti, ancorché inavvicinabili, in Italia. È un po' quello che noi cerchiamo di facilitare come associazione di categoria.
Ben vengano gli altospendenti. Ne parlavo qualche giorno fa, ero a Roma per lavoro con un giovane nell'albergo che mi ospitava appunto dalla reception, in cui parlavamo proprio di come vengono gestiti in questo momento certi hotel di Roma, che sono un po' discutibili, e gli dicevo, se solo facessero più attenzione a qualche aspetto non solo moltiplicherebbero. D'altronde Roma è la città che vive di un monopolio naturale, che è quello del turismo, e se solo curi bene gli ambienti, e anche se li metti qualche euro in più, poi comunque la gente che spende c'è sempre, per fortuna, anche se c'è chi sta in difficoltà. Noi oggi parliamo di un settore molto...
che sta andando, non possiamo dirlo, Neglia, perché non vorrei, come dire, non portare bene, e so che in mare siete tutti molto scaramantici.
Piuttosto.
Ecco, allora, però ci sono dei numeri su Sole 24 Ore, di ieri e anche di oggi, che testimoniano, come possiamo dire, un buon andamento.
Assolutamente, sono i numeri del nostro ufficio studi, che parlano da sé, un fatturato globale di oltre 8,3 miliardi, di cui il 78% viene esportato in tutti i paesi del mondo praticamente, e una filiera di oltre 200.000 addetti. Questo forse è il tema che ci porta anche
ci soffermeremo su questa cifra
nella,
in particolare
nella trasmissione. Un pochino, qualche segno di difficoltà dovuto a questi due anni non facilissimi, pensiamo al costo del denaro, all'inflazione, eccetera eccetera, per alcuni segmenti della piccola nautica, la nautica di tutti noi magari che stiamo parlando in questo momento, ecco lì qualche segno di difficoltà c'è stato e cerchiamo di superarlo.
Allora, intanto Mauro, prendiamo la bussola ai nostri ascoltatori, nel caso avessero tempo da qui alle 12 di venirci a trovare, diamo le indicazioni su dove siamo esattamente, dove si trova la nostra postazione.
Noi siamo proprio all'ingresso, di fatto, appena scendete dall'ingresso del salone nautico, come stanno facendo milioni di persone da una buona ora, più o meno, vedo un fiume di gente.
Stamattina un flusso incredibile, sarà anche la buona giornata che aiuta.
Sì, che continua ad arrivare, e ci vedete proprio, ci trovate, siamo qui all'ingresso di questa discesa, appena entrate proprio nello spazio espositivo del salone nautico.
Che oggi vi accoglie con una giornata di sole straordinaria.
Infatti. Allora, il salone prosegue fino al 24 settembre, do qualche altra cifra, perché sono sempre molto curiose e interessanti da ascoltare. 1052 brand, 1030 imbarcazioni esposte, 220.000 metri quadrati di esposizione fra terra e acqua, 23 espositori esteri in più dell'anno scorso nel solo settore della produzione. Poi sul tema del fatturato, le altre cifre Roberto Neglia ci ha deliziato fino a qualche istante fa. Allora, se vi interessa dal punto di vista professionale ed occupazionale appunto questo settore, ma non avete ben idea quale tipologia di professionalità ha bisogno la nautica, magari scriveteci stamattina con Roberto Neglia, cercheremo di darvi qualche suggerimento, anche qualche strada per potervi formare. Questo lo diciamo soprattutto a quelle famiglie che magari in questo momento stanno discutendo con i propri ragazzi di questo tema. 800 24 00 24 è il numero verde che vi consente di interagire con noi in diretta, o in alternativa ci potete anche scrivere o mandare dei messaggi vocali su WhatsApp alle 349 238 6666. Sono state in tutto il mondo, ci racconta Bianca da Torino, mai farei una vacanza in barca, se mi regalassero uno yacht lo darei in beneficenza. Io invece rifarei una vacanza in barca, l'ho fatto una sola volta purtroppo nella mia vita, ma tornerei domattina, tanto.
Ma tu non eri arrivata qui a Genova con il proposito di fidanzarti con un armatore?
Sì, adesso stavo discutendo in privato con Roberto Neglia di questo aspetto, che tra le sue conoscenze magari mi dà una mano.
Per avere un ventaglio di armatori
però
tra cui scegliere.
Però lui mi ha detto che conosce solo amministratori delegati, ma io mi accontento, non disdegno.
Invece che sulla vacanza in barca, che non c'è bisogno di farla a quel livello, ma invece può essere molto a portata di mano, può costare molto meno di una vacanza in montagna, scusate se faccio un po' di promozione al settore, Oggi
anche lì c'è proprio il tema del pregiudizio, come se solamente un portafoglio larghissimo possa permettersi di fare queste esperienze, ma non è così assurdo.
È un'esperienza magnifica è fare per esempio un charter su una barca a vela di una settimana, e vi assicuro che costa meno della pensione in montagna.
Sì,
e
è
quindi
vero,
è un'esperienza,
sono certa,
a contatto con la natura che mi sentirei di consigliare.
Ti stanno arrivando a prenderci?
Non lo so, può essere l'armatore che ti stava cercando e non trovava parcheggio, quindi arriva con l'elicottero.
Mi vado a mettere il rimmel, intanto facciamo il giornale Radio del Risparmio.
Due di denari la mattina, trasmissione sopraffina.
Tema che farà parte del decreto omnibus sarà il cosiddetto bonus, che era bonus Befana e diventerà bonus Natale. L'avevamo collocato come bonus Befana, visto che i conti pubblici stanno andando bene sul versante delle entrate, questo potrà consentire di portare questo bonus nel mese di dicembre, e con l'effetto anche di dare questi 100 euro senza effetto sulla tassazione, quindi a arrivare ai famosi 100 euro netti.
Allora, prima di ricordare e spiegare ai nostri ascoltatori chi era l'interlocutore che abbiamo appena ascoltato, guarda, ieri sono stata in pena tutto il giorno perché mi sono presa questa giornata di libertà da te, da due di denari, ma stavo lavorando, perché mi sono resa conto che ti ho proibito di presenziare a Telefisco, obbligandoti a fare da solo la trasmissione.
Allora, adesso io non te lo voglio far pesare, però effettivamente ho vissuto una giornata di lacerazione, perché volevo essere a Telefisco.
Scusa.
E volevo essere a due di denari.
La prossima volta starò più attenta, sarò più sensibile.
Poi hai sentito il viceministro Leo adesso,
sì,
che abbiamo detto, e oggi è spiegato tutto anche a pagina 2 del Sole 24 Ore. Daranno il bonus, sai, si chiamava bonus Befana perché originariamente doveva essere erogato, diciamo, come extra di tredicesima. Poi decisero di spostarlo, perché per questioni proprio di gettito e di conti pubblici, a gennaio. Adesso questo bonus Befana torna ad essere un bonus Natale.
Va bene, allora io non Babbo Natale, no, perché vorrei dirti che generalmente questi regali, la Befana e Babbo Natale, li portano solo se sei stato buono, quindi arrivano.
No, qui c'è una questione di redditi. Allora, i redditi compresi tra 8.500 e 28.000 euro annui avranno diritto a questi 100 euro che il viceministro Maurizio Leo, come abbiamo sentito, ha detto cercheremo di fare in modo che arrivino netti, cioè non che poi non gravino, non facciano saltare di scaglione, per esempio aumentando l'imponibile, eccetera eccetera. È tutto spiegato, il provvedimento è ancora in corso, però lo hanno garantito, insomma, dalla voce diretta del viceministro, quindi credo che non ci saranno sorprese, magari si sarà da capire qualche tecnicalità.
Allora, un'altra notizia interessante per te, lo so, è arrivata ieri sera.
Ghiottissima, come interessante.
Ghiottissima.
Sì.
Allora, diciamo che quando la semplificazione funziona, perché qua siamo passati da una cifra mostruosa ad una molto più contenuta, e parliamo appunto di IMU. Spiegaci un po' cosa è successo e cosa c'era ieri di così ghiotto in Gazzetta Ufficiale.
Allora, ne riferisce Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi, che è un numero da collezione, anche oggi. Allora, cosa è successo? Voi sapete che, tu sai Deborah, che sull'IMU ogni comune fa un po' all'interno di una forchetta quello che gli pare, cioè può dare sconti a certe categorie, per età, per...
Allora, io questo lo sapevo, ma oggettivamente quando tu mi hai dato proprio la cifra di questa fantasia sono rimasta leggermente colpita.
Sono poco meno di 250.000 casi
però
in
adesso
Italia.
Possiamo dire erano...
saranno meno, molti meno, saranno 128 casi, perché cosa è successo? È stato finalmente varato un decreto ministeriale che si attendeva da anni, che ha fatto un catalogo e sostanzialmente dice ai comuni,
cari sindaci, datevi una regolata,
non è che potete inventarvi gli sconti, le detrazioni, gli aumenti così, secondo sky is the limit, ecco, no, ci sono 128 casi, fate la cortesia, rientrate in questi e dovete adeguarvi per adesso, dice Trovati, per adesso non, ma poi sai, la proroga è sempre un istituto sacrosanto, non solo in Italia, e per adesso si dice che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre.
Vabbè, intanto è nero su bianco in Gazzetta,
quindi dall'anno prossimo non ci saranno più queste fantasie di aliquote, questa ratatouille di aliquote ma invece avremo un catalogo,
minestrone,
un menù alla carte, proprio 128 casi, dovete stare lì dentro.
Intanto preannuncio a Roberto Neglia che non hai idea quante domande e osservazioni stanno arrivando dagli ascoltatori. Il tema delle professionalità richieste dal comparto nautico Sono davvero tante. Allora, volevo segnalare un'ultima notizia, anzi una serie di notizie che riguardano i trasporti, ma la vera notizia è che io e Mauro Meazza questa mattina, partendo da Milano alle ore 7:10, dovevamo arrivare a Genova alle 8:44, siamo arrivati a Genova alle 8:37, 7 minuti di anticipo, non si è mai visto nella storia dei trasporti italiani, quindi io questa mattina valorizzerei questa notizia. Perché mi pare degna di nota e sì. Adesso la pagheremo cara perché mi sarò tirata addosso gli strali tutti
Guarda, adesso ti raffreddo subito gli entusiasmi, ecco. Innanzitutto oggi c'è sciopero del trasporto pubblico locale,
quindi sicuramente torniamo a Milano, ma poi bisognerà vedere qua come si torna a casa torna al sole,
poi andiamo a piedi
perfetto.
Sì, perché controllate, perché ci sono delle fasce di garanzia ovviamente, però ogni comune, ogni azienda del trasporto pubblico locale nei vari comuni fa segue un po' le sue proprie indicazioni. Di solito sono garantite alcune fasce, che sono quelle della prima mattinata, quando la maggioranza della gente si reca al lavoro, e del rientro a casa a fine pomeriggio.
Bene.
Altra notizia la vuoi dare tu sull'alta velocità?
Esatto, stavo pensando se avessi programmato dei viaggi in quei giorni su quella tratta, spero di no, e spero non mi inviti nessuno a fare dei viaggi in quel periodo, in quella zona. La Rete Ferroviaria Italiana ha programmato dei lavori di manutenzione sulla linea alta velocità Roma-Firenze nel fine settimana dall'8 al 10 novembre, quindi ve lo diciamo con un mese e mezzo di anticipo. Al momento non è possibile acquistare biglietti per quel weekend, almeno questo, sia sul sito di Trenitalia che anche su quello di Italo. La vendita dei collegamenti avverrà solo quando sarà definito il piano di circolazione dei treni, che presumibilmente sarà limitato, e quindi si sta provando ad evitare di far acquistare viaggi che poi potranno subire delle modifiche. In particolare le frecce per il periodo indicato saranno in vendita progressivamente da sabato 21 settembre, quindi da domani. Fate attenzione, perché
se devi andare a Roma potresti a Genova imbarcarti e andarci con la barca dell'armatore,
con il mio
che
nuovo fidanzato, esatto,
esempio,
con il
sì.
mio possibile nuovo
sì,
fidanzato
sì, perché no?
Molto bene. Ultima notizia, check-in dei treni regionali.
Sì, questa è abbastanza una semplificazione, perché si dice addio a questo tipo di check-in per i biglietti digitali di Trenitalia, per i regionali naturalmente stiamo dicendo, quindi dal 21 settembre non è più necessario fare questo check-in, il biglietto viene validato automaticamente al momento della partenza del treno che è stato scelto. E si può fare anche un numero illimitato di cambi fino alla mezzanotte del giorno precedente al giorno del viaggio.
Benissimo, le notizie
salpiamo.
Del nostro giornale radio del risparmio, è bella, aspetta, e quindi adesso Mauro?
Salpiamo.
€100 sono due pizze e una bottiglia di vino.
Se cercano un lavapavimenti io mi candido, sicuramente porterei più soldi a casa che non ad oggi che faccio il commerciale e mi fanno trottare per un pezzo di pane, mi fa anche rima, mi candido.
Ma magari un bravo commerciale trova anche altre opportunità professionali per il settore nautico. Allora qualche messaggio, Roberto Neglia: dove posso trovare un elenco di cantieri a cui mandare un curriculum da designer industriale con indirizzo nautica? Adesso ci riflettiamo, magari lo facciamo nella pausa delle 11:30. Come siamo al lavoro di saldatura nella nautica? Competenza superata nelle nuove tecnologie, chiede Luca. E poi nei cantieri navali occorrono tanti schiavi, manodopera specializzata a retribuzione non proporzionata ai fatturati. Ci risulta invece che la retribuzione sia fortemente proporzionata ai fatturati, e adesso, perché non possiamo neanche raccontare tutti gli aneddoti con cui ci ha deliziato Roberto Neglia poco fa, ma in realtà pare che insomma gli stipendi siano oltremodo decorosi. Faccio il cuoco, vorrei lavorare sugli yacht, da dove devo iniziare, dove posso informarmi? Mi sembrano tutte, Mauro, bellissime domande.
E soprattutto anche molto varie, perché effettivamente il settore offre, ci pare di capire, Neglia, diverse possibilità di impiego e di formazione, perché appunto, come ricordavamo prima scherzando un poco su questa storia del mega yacht affittato a Leonardo DiCaprio, però ci sono tantissime esigenze che viaggiano insieme al settore della nautica.
Assolutamente sì, sia per quello che riguarda la conduzione di quegli yacht, quindi a cominciare dagli equipaggi, e sia soprattutto, e questo interessa più da vicino i nostri costruttori, le nostre imprese, la costruzione, la realizzazione e anche, da non dimenticare, la manutenzione che è continua di questi yacht, che richiedono figure specializzate. Mi dispiace contraddire l'ascoltatore, sono maestranze super specializzate che ricevono stipendi mediamente ben superiori all'equivalente, non so, nel settore, posso dire, dell'edilizia piuttosto che altri settori, diciamo. E fra l'altro c'è una grandissima, in questo momento c'è una grandissima fame di maestranze specializzate, c'è la difficoltà anche proprio a trovarle e a formarle. Perché il settore è in espansione da tanti anni e quindi ha bisogno di crescere anche dal punto di vista della formazione del personale, no? Quindi ci sono tantissime opportunità di lavoro.
Allora, parlavamo appunto del fatto della formazione specializzata, naturalmente, che molte grandi aziende appunto sono in grado di offrire, addirittura organizzando delle scuole interne, delle accademie, ecco, non mi veniva il termine adesso, e sono i più grandi brand, diciamo, impegnati in questo senso, ma non solo, magari anche quelli che forse finiscono un po' meno alla ribalta della cronaca, ma tutte le aziende sono fortemente impegnate in questo, avvertendo questa grande necessità di personale. Iniziamo a raccontare qualcosa, poi andiamo in borsa, poi entriamo nello specifico dell'attività formativa e di come vi si può accedere.
Sicuramente, cosa succede? Che mentre per tutti quelli che fanno la progettazione, insomma, l'architettura navale, eccetera, ci sono le facoltà di tantissime università italiane che sono super specializzate sulla nautica da diporto, e quella è una porta di accesso validissima, diciamo, per quella parte. Ci sono gli ITS per quello che riguarda la formazione degli equipaggi, però proprio queste maestranze super specializzate di cui parlavamo, come si formano? E siccome lì c'è un po' un vuoto, molte nostre aziende si sono organizzate autonomamente.
Cominciamo con qualcuna, poi diamo tutto l'elenco.
Cominciamo con qualche nome, per esempio la San Lorenzo Academy, che svolge una formazione professionale di 600 ore, quindi non banale, suddivise fra attività teoriche e laboratori, cui seguono dei tirocini di durata variabile. Oppure potrei citare, per rimanere sempre nell'ambito colossi del settore, la Scuola dei Mestieri di Ferretti Group, aperta a giovani dai 18 ai 30 anni, che è proprio specificamente rivolta a formare una nuova generazione di operai specializzati. E da ultimo, sempre fra i grandi gruppi, cito Azimut, che ha una formazione che, oltre alle competenze tecniche e artigianali, favorisce anche lo sviluppo manageriale dei discenti, diciamo così.
Ottimo.
Ci fermiamo per qualche istante, perché adesso Deborah tocca a te, e quindi ascoltiamo le borse.
Ma Deborah, ho sentito che ti vuoi fidanzare con un armatore. Se vuoi, mi trovi allo stand dei pedali.
Due di denari.
Con quello che costa la randa di una barca a vela, non mi prendo neanche una panda.
Allora, visto che è la giornata delle tre streghe, io la fattura me la posso far fare da Amelia, la strega che amaglia.
Ma oggi c'è in giro pochissimo traffico, io dovevo arrivare a Lodi alle 9:30, sono partito alle 8, sono arrivato giù che erano le 8:45, ci ho messo nulla.
Perché sono tutti al salone.
Non vorrei anche che per le questioni del maltempo in centro Italia forse oggi si è messa in circolazione un po' meno gente, adesso non lo so.
Stiamo continuamente dando anche nei giornali radio i vari aggiornamenti.
Infatti, torniamo al Salone Nautico, che ci ospita in questi giorni Radio 24, qua in bella presenza. Dopo di noi, peraltro, oggi c'è Alessio Maurizi, domani mattina Laura Bettini e poi Marta Cagnola, e quindi davvero abbiamo presidiato con forza questo magnifico salone. Mauro.
Sì, guarda, riprendiamo magari da dove ci siamo interrotti, cioè da queste academy che vengono fatte dai, abbiamo ricordato i grandi nomi, insomma, della nautica, della cantieristica italiana. Mi immagino che però ci sia anche una capacità formativa, un'attività di formazione anche da parte, anche più diffusa, no Roberto?
Assolutamente, ma intanto fra i bei nomi, diciamo, del nostro... nella nostra industria citerei ancora Officina Baglietto, che è una particolarità nel formare i nuovi designer nel mercato del lusso, con 4 indirizzi di formazione: nautica, arredo, moda e gioiello, con lo scopo di integrare poi tutto sugli yacht, che è un po' la fortuna, la capacità e la fortuna dell'industria italiana.
Però allora per esempio questo ragazzo, appunto Max, che chiedeva dove mandare il curriculum da designer industriale, questa potrebbe essere una delle opportunità. Come si chiama, abbiamo detto, l'Academy?
Officina Baglietto. Però per esempio, e scendiamo un po' di dimensioni, pur rimanendo, diciamo, nell'eccellenza produttiva, c'è Fiat Academy forma sui processi produttivi, ma anche con attenzione a tematiche di marketing e di sviluppo prodotto, e anche questo può essere un tema sicuramente interessante. Poi in realtà non li possiamo citare tutti perché sono tanti, però già 6-7 nomi, diciamo 6-7 indirizzi li abbiamo dati, e penso che abbiamo fatto.
Ma ecco, mi chiedo, per questo tipo di attività formativa ci saranno ovviamente livelli di ingresso differenti, cioè a volte servirà il diploma, forse a volte basta anche il secondo anno della scuola superiore. Naturalmente, se non stiamo parlando di cose specializzate come disegnare una barca, che allora questo diventa tutta un'attività da ingegneria navale.
Assolutamente, ma la filiera della nautica è talmente estesa che sostanzialmente ricomprende tutto. Prima citavamo, abbiamo aperto, no, con lo yacht che noleggia
DiCaprio.
Sì. Allora, un tipo di yacht di quelle dimensioni ci vuole 3 anni per costruirlo, e dentro c'è di tutto, perché c'è l'elettricista, il falegname, l'esperto, ormai sono tutti, anche i sistemi sono tutti digitalizzati, quindi c'è l'informatico, c'è l'ingegnere, c'è il designer, c'è l'arredatore,
la manifattura tessile, stavo esattamente pensando a quella, perché conosco delle aziende che arredano gli interni degli yacht.
Allora,
che fanno delle
le migliori aziende italiane magari di illuminotecnica, fanno la linea di illuminazione specifica per una determinata barca o cantiere, e lo stesso vale per il tessile, per la cuoieria, cioè questi yacht sono eccellenze del made in Italy, ma sono anche contenitori di eccellenze del made in Italy, del made in Italy, e quindi tutto quello che noi conosciamo delle migliori filiere nazionali finisce su queste barche.
Allora, adesso vi porto sulla strettissima attualità con questa domanda. Mattia, ho la patente nautica, vorrei candidarmi a far parte dell'equipaggio, dove posso guardare? Prima di rispondere a Mattia, però, dobbiamo raccontare qualcosa sul codice della nautica.
Esattamente, brava Debora, perché è proprio ieri qui il ministro dei trasporti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato il via libera al regolamento attuativo del nuovo codice della nautica. Tu direi, che c'entra? Perché lì dentro, ma chiedo conferma a chissà, cioè a Roberto Neglia, c'è anche il patentino per i sedicenni.
Assolutamente, fatemi dire, annunciato con sollievo nostro, perché
aspettavate da tempo
4 anni e mezzo solamente.
Ah, con comodo, ma c'è stato il Covid, Roberto, anche te, dai.
4 anni e mezzo per avere, diciamo, lo strumento che mette in pratica la riforma di legge di gennaio di 4 anni
come
fa.
Come mai la gestazione è stata così complicata?
Allora, intanto perché, pensate, le Follie Italiane, c'erano le firme di 14 ministri da mettere sopra questo testo.
Quindi confermo.
Ognuno magari ha dovuto dire la sua, e dunque insomma è stato complicato. Poi ci sono stati anche 3 governi che si sono succeduti, per cui insomma non è stato facile. Lì dentro ci sono tantissime norme che facilitano la vita alle imprese, ma anche agli utenti, e una novità importantissima è il patentino per i sedicenni, fino a 10 metri di lunghezza, fino a 115 cavalli di potenza, entro le 6 miglia dalla costa, per la navigazione diurna, ma un percorso più, diciamo, semplice, per un utilizzo più contenuto, ma che, come avviene per il patentino nelle auto, consente anche dei ragazzi di avvicinarsi al mare.
Diciamo che è paragonabile al patentino dei ciclomotori.
Assolutamente.
Ma possibile, vado un po' nel tecnico, scusami, ma si può anche portare qualcuno, cioè fare, non so, una piccola attività lavorativa e portare entro le 6 miglia, dentro questi limiti che dicevi? Cioè, o il patentino è solo per l'uso personale, per la navigazione? dichiarazione
ovviamente,
personale.
Ovviamente si possono portare persone, poi bisogna distinguere però una cosa importante per non confondere gli ascoltatori fra l'uso privato e l'uso commerciale. Per l'uso commerciale sono previsti dei titoli, delle abilitazioni professionali, e anche qui c'è una grandissima novità che è il titolo semplificato, perché fino a oggi il titolo professionale era sostanzialmente lo stesso che serviva per portare una nave, e magari invece stiamo parlando della barca che fa il giro delle grotte sostanzialmente, sì, o della barca a vela o della barca a motore più di medie dimensioni che fa la crociera di una settimana, ma certamente non è una nave mercantile, e quindi il titolo semplificato colma questo vuoto, una formazione più adeguata per il lavoro che deve fare sostanzialmente chi opera nel mondo cosiddetto del charter, cioè del noleggio.
Un'altra novità, ci ha raggiunto nel frattempo un altro ospite, manteniamo la suspense, lo presentiamo dopo le 11:45, ma nel frattempo lo ringraziamo per essersi aggiunto appunto al nostro gruppo. Un'altra novità riguarda invece un nuovo titolo professionale che ha fatto il suo ingresso anche nell'ambito nautico, quello di ufficiale del diporto di seconda classe. Ecco qua, io mi sono inserita in un argomento del quale assolutamente non so nulla, quindi è un provvedimento legislativo che è stato proposto da Confindustria Nautica, anche in questo caso che ha avuto un varo recentissimo.
Sì, sì, è proprio è questo a cui mi riferivo, c'è una formazione specifica per un'attività non relativa sostanzialmente alle grandi unità, quindi si possono portare.
Quindi il nome, ecco, speriamo che adesso, a proposito appunto di queste dizioni che sono magari un po' oscure a chi non frequenta il settore, speriamo che adesso la Gazzetta Ufficiale, come dire, arrivi tempestivamente, perché ieri è stato annunciato il via libera e con questo comincio a così a far capire un po' a quale ambito appartiene il nostro ospite a sorpresa che abbiamo, che presenteremo tra pochissimo.
Allora, per fortuna il titolo semplificato è già in gazzetta, è già pubblicato, sono pubblicati anche, devo dire che il Ministero dei Trasporti è stato celerissimo, ringraziamo la direzione, sui decreti attuativi. Adesso c'è qualche amministrazione che recalcitra nell'applicazione pratica, vedremo di risolvere anche questo problema, perché bisogna fare un corso e poi un esame finale per ottenere questa abilitazione che, ancorché semplificata, è seria, questo ci teniamo a dirlo.
Assolutamente.
Quindi non c'è una pienissima operatività, c'è ancora qualche punto da...
Dobbiamo partire con la operatività, tutta la parte normativa è assolutamente completa, devono partire i corsi e c'è qualche piccolo...
Qualche vite da stringere, come si dice nel gergo.
Siamo sempre in Italia, non è...
Non succede solo da noi, credo.
Allora, io direi di far partire la nostra pausa con qualche secondo d'anticipo.
E poi restate con noi perché abbiamo una sorpresa. Il traffico adesso, traffico.
Come mandi tu il traffico? Non lo manda nessuno.
Due di denari.
Scusate, una domanda, visto che l'Europa ha avuto la brillante idea di affossare l'automotive, sulla nautica invece questi yacht che penso che consumino qualcosa di equivalente a 200 automobili buttano fuori essenze di violetta, com'è sta cosa? Così, giusto per avere un'idea.
Patentino per i sedicenni, mi preoccupa tantissimo da verista e windsurfista, perché c'è comunque mancato rispetto delle precedenze anche da chi ha la patente vera e propria, figuriamoci i ragazzini, già si vedono i ragazzini a oggi su gommoni e barchette che si possono portare senza patente e fare delle cose non accettabili. 115 cavalli non è assolutamente un ciclomotore o l'equivalente di un ciclomotore, si possono fare 30-40 nodi con 115 cavalli.
Io sono sempre impressionata da quanto ne sappiano i nostri ascoltatori su ogni argomento, raggiungono dei livelli...
È un po' vengono in nostro aiuto, però ci danno anche parecchio spunto. Allora, sul ciclomotore, mi scuso, sono tirato fuori la questione del ciclomotore, l'idea era che c'era un'analogia, vedevo un'analogia tra il condurre un cinquantino e un 125, parlando di cilindrate, e condurre una barca con un patentino, cosa che invece a me non sembra così peregrina.
Infatti il tema è proprio questo, è una lamentela che non comprendo tanto, mi scuso con l'ascoltatore, perché sostanzialmente introduciamo della formazione, cioè il corso di formazione ha la frequenza obbligatoria, tra l'altro prima non l'avevo detto, in più c'è un esame finale, quindi facciamo cultura nautica, più cultura nautica non meno. Poi, visto che citava gli incidenti, c'è da dire una cosa però, perché come forse gli ascoltatori molti sanno, fino a 10 metri il cosiddetto natante no, e 40 cavalli no, non è prevista la patente. Dopodiché il 97% di incidenti lo fanno i patentati, quindi non è che sempre mettendo vincoli e regole
si ottengono l'eccesso di sicurezza gioca infatti generalmente questi scherzi.
Esatto.
Allora, abbiamo ci ha raggiunto perché sì, questa mattina
è
come sempre
a bordo,
fa
è
giusto
a bordo.
Oggi dobbiamo utilizzare il linguaggio adeguato, ma non è la prima volta che partecipa a questo salone, anzi mi dicono che sia un affezionato partecipante, il senatore Alberto Baracchini, che è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, per cui questa mattina verrà interrogato sulle sue competenze nautiche, ma anche sulle sue competenze di settore, quindi oltre che collega giornalista peraltro, quindi
comunque sono nel posto giusto, quindi
sì,
Radio 24
l'uomo giusto al posto giusto.
Ma guardi, avremo diverse richieste da proprio dal mondo dell'editoria tutta,
immagino,
però invece la prima richiesta, la prima curiosità è per lei, cioè come affezionato partecipante al Salone Nautico, perché
per due motivi fondamentalmente. Intanto perché amo il mare, sono pisano, quindi la marineria e la Repubblica Marinara di Pisa è dentro di me, e perché navigo, diciamo, modestamente con delle piccole con dei piccole imbarcazioni, prevalentemente gommoni, quindi insomma mi trovo un po' a disagio in questo salone per la natura delle imbarcazioni che sono presenti. Il secondo motivo perché la nautica e la blue economy sono settori strategici, quindi unisco l'interesse istituzionale, la vicinanza a un settore che sta spingendo moltissimo, ha fatto moltissimo in questi anni anche per rappresentare in maniera straordinaria il Made in Italy, perché ci sono cantieri che ci rappresentano in maniera veramente sublime a livello di design, a livello di lusso, a livello di immagine del nostro paese nel mondo. Unisco questa vocazione, questa volontà di essere vicino a un settore al mio interesse personale, perché il mare fa parte, diciamo, della mia sfera privata e del mio gusto personale. Sono fondamentalmente un marino, un amante del mare.
Noi abbiamo fatto una gran bella chiacchierata con Roberto Neglia sul tema delle nuove professionalità di cui questo comparto, come tante in Italia, ha bisogno, perché è un vanto del Made in Italy e ha bisogno di professionalità sempre più specializzate. Anche questo settore si scontra con questo annoso problema che riguarda tanti ambiti, cioè il mismatch, tanta caccia di competenze estremamente professionalizzate e una difficoltà a reperirle, per l'appunto. Tante accademie, abbiamo raccontato appunto di tanti esempi, di tante iniziative promosse dai brand di maggior lustro, e però appunto questo tema persiste, sottosegretario, ma voi come lo valutate appunto questo tema di una difficoltà delle aziende tutte di trovare le professionalità di cui hanno bisogno, e poi tanti luoghi comuni anche che vedo emergono dai messaggi dei nostri ascoltatori sugli stipendi, le retribuzioni eccetera, quindi un tema, glielo chiedo poi anche proprio da comunicatore e giornalista, tanti ambiti che forse si devono raccontare un po' meglio per rendersi attrattivi.
Ma sai, diciamo, il tema della formazione del lavoro e della retribuzione del lavoro formato in maniera professionale è un tema che coinvolge molti settori. Io, come lei ha detto, mi occupo prevalentemente di editoria, vengo da quel mondo, conosco quel mondo. Anche nell'ambito editoriale, come voi sapete, siamo di fronte a un divario, a una sfida, a un'opportunità che però è allo stesso tempo anche un rischio, come quello dell'intelligenza artificiale, che secondo me è abbastanza un'immagine che racconta il momento. Cioè c'è una formazione altissima di professionalità molto mal retribuite, e poi c'è un lavoro invece che non ha una formazione adeguata e non ha a volte anche sbocchi adeguati, e il tema dell'innovazione e il tema della formazione procedono pari passo. Quante aziende hanno la capacità e quanto noi le aiutiamo, perché poi il tema anche questo, a formare i propri dipendenti? È chiaro che una piccola e media impresa italiana, e l'Italia è un paese di piccole e medie imprese, fatica a formare in maniera alta, in maniera estremamente professionale i propri lavoratori. Questo è un tema. Poi c'è il tema di ricerca di professionalità sempre diverse. Ci sono tanti esempi in tanti settori. Io ritengo che è forse a volte ultroneo dirlo, ma è proprio il livello professionale della categoria che a volte difende in maniera migliore dall'innovazione. Cioè è chiaro che nel nostro settore, e io sono un giornalista come voi, se il giornalista ha un valore aggiunto è quello della creatività, dell'originalità, di continuare a formarsi anche personalmente senza attendere che qualcuno lo formi. Mm-hmm. E questa è forse la migliore difesa sull'innovazione. Se invece il lavoratore tende un pochino a sedersi da un certo punto di vista, il giornalista tende a sedersi, è chiaro che gli strumenti di innovazione digitale possono lentamente pensare di sostituire un lavoro, come dire, continuativo.
Che magari è ripetitivo. Beh, sicuramente non si sta sedendo il settore della nautica, ma lei questo lo vede qui al salone. E invece ci sono, ieri sul Sole 24 ospitavamo le pagine di Norme e Tributi, manco a dirlo che sono quelle a me più care, tutta una serie di richieste degli editori per il settore, perché il settore, io chiuderei perché abbiamo proprio un minuto, con questo cahier de doléances dell'editoria, siamo qua tutti colleghi, e, come dire, lei ha citato la sfida dell'intelligenza artificiale, diciamo così, e, però appunto ci sono anche problemi di accesso alle nuove leve, formazione delle nuove leve e tante altre cose, e anche uscita di quelli che non, più nuovi non sono.
Mi pare che da questo punto di vista io incontro regolarmente, come mio dovere, gli editori e i sindacati e le rappresentanze sindacali dei giornalisti. Mi pare che l'apertura del governo su una riforma di sistema sia molto importante. Io ho ribadito che tra pochi giorni ci sarà un'iniziativa specifica governativa che deve ovviamente affiancarsi a quella parlamentare di revisione intanto della legge di sistema, perché ci sono elementi come le concentrazioni editoriali, come la ex transizione digitale, perché non possiamo più parlare di transizione digitale, siamo nel sistema digitale, come la gestione del sistema digitale, come la difesa del sistema informativo nazionale, perché non è un tema di opportunità del paese, ma è un tema di difesa dei grandi OTT che hanno risorse e strategie diverse da quelle di un gruppo editoriale. Tutti questi elementi fanno sì che c'è bisogno di una riforma del sistema e c'è bisogno di risorse diversamente disposte, quantomeno, o superiori a quelle precedenti.
Che piega in attesa ha preso questa mattina Due di Denari e noi ha fatto davvero molto
ma
piacere.
Quando si va per mare, Deborah, è un po' così.
Bisogna navigare,
cogliere,
quello che arriva arriva.
Poi
cioè,
cogli il vento così, da dove è più favorevole. Guarda, proprio, abbiamo fatto questo bordo in attesa, ecco, la voglio chiudere così.
Che comandante fantastico che sei del programma. Grazie davvero a Roberto Neglia, al sottosegretario Barachini, per essere stati con noi. Noi naturalmente ci aspettiamo il consueto invito anche per l'anno prossimo, perché il Salone ci piace tanto. Sicuramente riparleremo delle professioni della nautica, perché probabilmente stamattina abbiamo dato un quadro preciso ma ancora superficiale, e quindi sul quale bisogna insistere anche per incuriosire i ragazzi verso questi mestieri che sono la più grande ricchezza che abbiamo nel nostro paese. A malincuore torniamo?
No, torniamo, si fa per dire, perché passiamo per Bologna. Lunedì siamo lì al Cersaia.
È vero, hai ragione. È un'altra trasferta in arrivo, a vedere delle cose bellissime. L'arredo bagno.
Le piastrelle.
Sì, per arrivare alla mia nuova armatore. Imbarcazione per il mio fidanzato armatore. Grazie a tutti, a presto.
Buon salone.
Grazie.
EFPA Italia Meeting, 3 e 4 ottobre Firenze. Iscrizioni su efpa-italia.it.
Vi ha presentato... Due di denari.